Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
8.32, riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Voi siete sempre in compagnia di Carlo Reglia e Jacopo Iannelli, con voi fino alle 10. E noi adesso ritroviamo il nostro appuntamento con l'immigrazione. Voglio andare a vivere in Australia. Se avete delle domande, tra parentesi, potete farcele su italian@sbs.com.au oppure anche mandandoci un messaggio allo 0429 996 263, numero di messaggeria che in realtà è attivo anche per commentare il nostro programma questa mattina e negli altri giorni, quindi salvatelo sul vostro cellulare e chiacchierate con noi tramite SMS. Diamo allora il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Emanuela, buongiorno e ben ritrovata, buon 2026, devo abituarmi a dirlo.
Buongiorno a tutti e buon anno, rieccoci qui.
Allora, apriamo con la tanta attesa politica migratoria della coalizione che avrebbe dovuto essere presentata a dicembre, ma per via dell'attacco a Bondi Beach è stata rinviata. Adesso stanno uscendo informazioni su quello che il leader della coalizione, Susan Lee, intenderebbe proporre, ovvero stoppare i visti permanenti e accelerare bruscamente le pratiche dei bridging visa per raggiungere l'equilibrio tra entrate e uscite nel paese. E nei giorni scorsi è stata resa pubblica la dichiarazione annuale sulla popolazione, questa è una dichiarazione a cura del Tesoro, che ha rivisto al ribasso le previsioni relative alle partenze rispetto all'anno precedente, indicando come causa principale i migranti con i visti temporanei. Allora, come si sta muovendo la coalizione, Emanuela?
Ma di movimento ancora non se ne è visto tanto, c'è un gran parlare con argomenti ancora molto generici, dovremo aspettare che comunichino la loro nuova politica in modo più specifico. Per ora è stato anticipato che la nuova strategia sarà un vero e proprio intervento d'urto, diciamo così. La logica dell'opposizione parte dalla constatazione che il governo, secondo loro, abbia ormai perso il controllo dei numeri sull'immigrazione e che sia necessario intervenire artificialmente per correggere quell'equazione del cosiddetto net overseas migration, quindi il numero dei migranti netto. Il punto centrale emerso è che il problema strutturale attuale non riguarda solo chi entra, ma soprattutto chi non parte. In parole povere, sembra che i migranti temporanei non lascino il paese come previsto. I liberali puntano il dito contro il numero eccessivo dei bridging visa. Sappiamo che i bridging visa sono dati alle persone che si trovano in Australia e che aspettano che gli venga dato un nuovo visto, che sia temporaneo o permanente, ma anche chi è in coda per un eventuale appello dopo un visto rifiutato o cancellato. Tutti sappiamo ormai delle lungaggini, delle procedure, di conseguenza si accumulano le persone che attendono con questi bridging visa. Ed è proprio qui che si inserisce la proposta della coalizione, che suggerisce non solo di congelare i visti permanenti, ma di accelerare bruscamente lo smaltimento di questi bridging visa. Attenzione che però questa non è un'accelerazione che va letta come un favore burocratico per snellire le attese, al contrario, processare velocemente queste pratiche significa statisticamente arrivare a un alto numero di rifiuti in tempi brevi, costringendo di fatto migliaia di persone in quel limbo a lasciare l'Australia immediatamente per riequilibrare la voce delle uscite nel bilancio. Ma andiamo a vedere come sono effettivamente queste statistiche della migrazione netta, perché non basta parlare di quantità, ma bisogna anche considerare la qualità, e cioè che cosa significa bloccare i visti permanenti, quali visti, con quali occupazioni, quale persone rimandare a casa e quale lasciare in Australia. Ci sarà un impatto sul mercato del lavoro, sui ricongiungimenti familiari o sul settore dell'istruzione? Cioè, per adesso vediamo che i liberali propongono soltanto un'operazione matematica. Se guardiamo i numeri reali dell'Australian Bureau of Statistics, vediamo intanto che la migrazione netta è stata sempre in positivo storicamente, cioè più gente che arriva che quella che parte, tranne ovviamente nel periodo del Covid. Vediamo anche che dalla fine della pandemia c'è stato un incremento della migrazione netta molto alto, che ha raggiunto il suo picco a settembre 2023, dopodiché però è sempre scesa, come confermano anche i dati dell'ultimo anno finanziario. Quindi comunque arrivano meno immigrati ed effettivamente la maggior parte sono quelli con visti temporanei, nel cui conteggio però non vengono messi i neozelandesi, di cui parleremo tra poco. Di quelli che partono, che è vero che sono diminuiti, ma sono già un po' di più nell'ultimo anno finanziario, vediamo che la maggior parte pure sono sempre visti temporanei. Se andiamo a vedere la categoria dei Bridge and Visa, nelle statistiche non viene specificata, ma viene messa nella categoria di altri visti temporanei, quindi separata dagli studenti, dalla cancellavoro, gli sponsorizzati turisti, per cui non è possibile vedere i numeri precisi di quanti siano. Si vede comunque che negli ultimi 3 anni questi sono notevolmente aumentati, ma sono alti anche in uscita, quindi che vuol dire che in ogni caso se ne stanno anche andando. Ci sono poi gli studenti con numero molto alti, arrivati dopo la pandemia, ovviamente non ci sono molte uscite in corrispondenza, ma bisogna anche capire che quelli che per esempio vanno all'università e frequentano una laurea di 3 anni risulteranno come uscenti tra non molto. Infatti nell'ultimo anno finanziario sono già aumentati quelli che sono andati via. Si notano poi anche i neozelandesi, come menzionavo prima, che storicamente sono sempre stati di più quelli ad entrare che quelli ad andarsene, sempre togliendo il periodo del Covid. In particolare si è visto che dalla fine della pandemia il numero dei neozelandesi che entra è 3-4 volte maggiore di quelli che se ne vanno. Quindi anche loro non se ne vanno più come prima, probabilmente grazie anche alle politiche di acquisizione della residenza permanente e della cittadinanza australiana che sono state facilitate per loro negli ultimi anni. Quindi ci sono tanti fattori da considerare. Imputare tutte a Bridge and Visa è un po' semplicistico, sicuramente contribuiscono, ma ci sono molte altre cose da valutare.
E tra le cose da valutare c'è anche una proposta dall'Unione Europea che potrebbe letteralmente sparigliare le carte, visto che c'è una nuova proposta per cui, che è proprio uscita nei giorni scorsi, si potrebbe lavorare, gli australiani potrebbero lavorare in Europa, praticamente avere accesso ai 27 paesi dell'Unione Europea senza dover chiedere un visto, e la cosa però dovrebbe essere reciproca. Cosa si sa di insomma, di questa iniziativa?
Too good to be true, come si dice, no? Magari. Certo, è una notizietta uscita così un po' di nascosto, diciamo, e ancora non se ne è parlato tanto e quindi ancora non ci sono molti dettagli. Si pensa soltanto appunto a proporre questo, non si sa se sia un visto o proprio una libera entrata uscita senza visto, non credo, con un massimo di 4 anni. 4 anni sono tanti, non ci sarà bisogno di uno sponsor, però non si specifica ad esempio se questo sarà per tutte le occupazioni e per esempio se c'è un limite d'età. Quindi è come se fosse, diciamo, un working holiday più facilitato. Ecco. Vedremo un po', se questa, nuova opzione verrà, ratificata con questo Free Trade Agreement, che però l'Australia e l'Europa cercano di finalizzare ormai da tanti anni, insomma, magari è la volta buona, che vedremo qualcosa di veramente epocale, cambiato appunto nel sistema di immigrazione. Vediamo un po' cosa succede.
Siamo in compagnia di Emanuela Canini, agente di immigrazione che ci sta guidando tra le ultime novità in temi di visti in Australia. Emanuela, anche il governo si sta muovendo sul fronte immigrazione. Gli studenti internazionali provenienti da India, Nepal, Bangladesh e Bhutan saranno sottoposti a controlli più severi per il rilascio dei visti dopo che lo scorso giovedì il governo federale ha inserito questi paesi nella categoria a più alto rischio, citando problemi emergenti di integrità. Questi quattro paesi, che insieme hanno rappresentato quasi un terzo di tutte le iscrizioni di studenti internazionali lo scorso anno, sono stati spostati dal livello di evidenza 2 al livello di evidenza 3. Cosa vuol dire quindi e perché il governo sta portando un cambiamento fuori dal ciclo usuale altamente insolito, come l'ha definito l'ex vice segretario del Dipartimento dell'Immigrazione, il dottor Abul Rizvi?
Intanto i livelli di valutazione di un visto studio sono 3, dove il livello 1 è quello dove si richiedono meno documenti per dimostrare di essere uno studente autentico, e il livello 3 è quello più difficile, dove bisogna dimostrare anche un certo livello di inglese e un livello di fondi per finanziarsi gli studi. Quindi questi paesi si trovavano già ad un livello 2 intermedio e sono stati spostati a un livello più alto. Diciamo che il Dipartimento di Immigrazione si è accorto di un raddoppio di richieste di visti studio da questi paesi subito dopo il Covid. In realtà il Nepal aveva aumentato la richiesta da molto prima, circa 2017-2018, e quindi il Dipartimento è andato ad investigare. Pare che ci siano stati alcuni casi di frodi dove parte della documentazione accademica e finanziaria era falsa e di conseguenza il Dipartimento di Immigrazione ha reagito rifiutando molti più visti, soprattutto per i corsi vocational e i corsi di inglese. L'effetto di questa ondata di rifiuti ha portato poi ovviamente ad una diminuzione drastica in partenza delle richieste, anche perché a un certo punto le stesse università si rifiutavano di prendere studenti, ad esempio, da alcune regioni dell'India. Infatti vediamo che nell'ultimo anno finanziario le richieste sono andate giù di tanto. Per fortuna gli italiani non hanno problemi di rifiuti eccessivi, ma c'è anche da dire che, tra l'altro l'Italia si trova in questo livello numero uno, quindi il più semplice, c'è anche da dire che i loro numeri sono molto più piccoli e che soprattutto non hanno più raggiunto i livelli prepandemici, perché siamo praticamente a metà del numero di persone che vengono col visto studio rispetto al, diciamo, 2018-2019. In particolare c'è stato il crollo delle iscrizioni ai corsi vocational e ai corsi di inglese, che sono quelli che hanno risentito di più dell'aumento dei rifiuti, anche se non ovviamente allo stesso livello di quelli del subcontinente indiano.
Emanuela, invece, per concludere, abbiamo parlato prima, appunto, ci raccontavi dell'annoso problema dello smaltimento delle pratiche, delle domande dei visti. Ebbene, adesso il Ministero dell'Interno australiano ha iniziato a pubblicare le tempistiche di smaltimento pratiche del visto 186 sulla pagina di quel visto e non insieme agli altri visti, con le date esatte di quei visti che stanno processandolo. In che misura può aiutare chi segue le pratiche? È un cambiamento epocale o è semplicemente un aiutino?
Beh, aiuta in senso psicologico, che a volte non è poco, e soprattutto aiuta anche noi agenti di immigrazione a livello pratico per capire meglio a che punto è la pratica del nostro cliente, in modo da poter organizzare i documenti che mancano per tempo, ad esempio i certificati penali che scadono dopo 12 mesi, è inutile legarli all'inizio se sappiamo che ci vogliono 2 anni a processare la pratica e poi scadono. Allora, mentre nella pagina generale delle tempistiche di tutti i visti, se si va a vedere quelle del visto 186, che sappiamo che il visto di residenza permanente è sponsorizzato dalle aziende, si vede che si può aspettare fino a 19 mesi prima che arrivi il nostro turno. Invece adesso sulla pagina principale di questo visto 186 è possibile anche vedere a quale mese e anno il Dipartimento di Immigrazione è arrivato a processare certe richieste di visto. Dico certe richieste perché c'è anche da dire che nei 44.000 posti riservati a questo visto in questo anno finanziario non ci entrano tutti. Ma si va per priorità, dove al primo posto vengono processate le pratiche dei visti dove il lavoro si trova in area regionale, al secondo posto quelle che hanno un'occupazione nella sanità e nell'insegnamento, al terzo posto quelli che vengono sponsorizzati da aziende che sono sponsor accreditati, dopodiché al quarto posto ci sono tutti gli altri. Allora, ad esempio, vediamo che il Dipartimento di Immigrazione sta processando le richieste fatte ad aprile 2025 per quanto riguarda i lavori regionali, quelli della sanità e dell'insegnamento. Sta processando le richieste fatte a novembre 2024, dove le aziende sono sponsor accreditati, e per tutti gli altri sono arrivati ad aprile 2024. Quindi, come vediamo, questi tutti altri si trovano un anno indietro ai gruppi prioritari. Per cui è utile, se non altro, essere in pace con se stessi e capire che c'è ancora parecchio tempo da aspettare e che il Dipartimento di Immigrazione non si è dimenticato della pratica. E si può anche capire che magari è ancora troppo presto per fare i certificati penali o aggiornare la documentazione finanziaria dello sponsor, perché tanto poi alla fine un aggiornamento verrà sicuramente richiesto dall'immigrazione e si perderà ancora più tempo. Per cui è utile allegare i documenti quando manca giusto quel poco al proprio turno.
Insomma, un Dipartimento dell'Immigrazione zen che aiuta alla pace dell'animo, alla rilassatezza. Bravo Dipartimento dell'Immigrazione.
Grazie Emanuela, agente esperta di immigrazione, Emanuela Canini, come sempre chiarissima nell'aggiornarci sulle principali novità in temi di visto in Australia. Grazie ancora Emanuela e a presto.
Grazie a voi e a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.